Ci siamo con Marte Sport Live. È il momento di ingaggiare l'allenatore o voi aspettereste, se fosse Gasperini, la fine del campionato?
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, Gianluca Gefuni che mi ha preceduto, i vostri messaggi che già arrivano al 339-666-9990 su tutto quello che volete riguardo al mondo Napoli, al calcio, ma in particolare vi chiediamo, diciamo, su tre direttrici: se secondo voi in questo momento De Laurentiis deve assolutamente decidere a breve o meno il nuovo allenatore, quindi se dunque deve affondare il colpo per uno tra Gasperini, Conte, Pioli o Italiano, che sembrano i quattro, poi ci sarebbe Tedesco, ci sarebbe anche l'ipotesi limite Allegri. Insomma, se secondo voi è il momento, dopo la gara terribile di sabato, di affondare il colpo decisivo per il nuovo allenatore, visto che c'è molto da fare. C'è poi il silenzio stampa che probabilmente sarà interrotto nelle prossime partite, c'è il Napoli che è segnato questa mattina, c'è giovedì l'incontro con De Laurentiis per la presentazione dei ritiri, in cui chissà, potrebbe emergere qualche novità, e c'è ovviamente da capire che tipo di mercato il Napoli farà con le varie questioni. Tanto lavoro per Giovanni Mann, per il nuovo tecnico, e tanto lavoro anche per noi, vero Francesco Modugno? Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati. Non ci annoiamo, possiamo
ecco,
dirlo.
Questo
no?
Almeno sì, dal punto di vista giornalistico, non ci annoiamo. Siamo anche noi, come dire, alla conclusione di un'annata terribile, maledetta, totalmente sbagliata del Napoli, ma certo, poiché è successo di tutto, ma davvero di tutto, non ultimo la questione del cinema oppure il silenzio stampa voluto da calciatori e allenatore dopo Napoli-Bologna, che però chiaramente rende i tifosi molto molto delusi, esasperati. Non so, a te cosa chiedono in questi giorni i tifosi per strada? L'allenatore oppure che è successo, oppure quando finisce?
No, il che è successo mi pare passato. Ormai
è passato.
Sì, okay. Mi pare si siano rassegnati all'idea di capirci poco, e soprattutto dell'allenatore, sai. Il tifoso, come giusto che sia, ancor più in un momento di amarezza, di disagio, quasi di sofferenza, no? Però prova a scorgere il futuro, a guardare avanti, e quindi è chiaro che la grande curiosità è capire chi sarà il nuovo allenatore, perché poi è vero, ho più volte detto che le quattro opzioni sono tutte di assoluto livello,
sì.
Però poi ciascuna di loro, guardando al progetto, insomma, dice qualcosa, e anche qualcosa di differente. È chiaro che ogni nome poi è accompagnato da prospettive diverse, come giusto che sia, perché parliamo di quattro allenatori che, ripeto, tutti giusti per il Napoli, ma poi ognuno con la propria storia, col proprio vissuto e quindi con quello che rappresenta.
Francesco, ne abbiamo parlato ampiamente in questi giorni con te della scelta appunto del nuovo allenatore. Io nella intro, non so se hai sentito, ho chiesto ai nostri amici all'ascolto: è il momento di affondare il colpo, cioè dopo Napoli-Bologna 0-2, dopo ancora una volta una situazione di confusione, di delusione, di anarchia, un silenzio stampa per me sbagliato, richiesto da squadra e allenatore, a quanto ce l'hanno detto a Napoli, perché bastava semplicemente Di Lorenzo, perché il capitano, non perché chiaramente ce l'ho con lui, dicesse: scusate cari tifosi, siamo mortificati, ci proviamo ma non ci riusciamo, la stagione è terribile, proveremo a riscattarci l'anno prossimo, arrivederci, grazie. Invece questo silenzio non credo che sia piaciuto ai nostri amici all'ascolto, anzi ve lo chiedo: 339-666-9990, ne abbiamo già parlato nel post partita di Napoli-Bologna, però è il momento di affondare il colpo o invece è il momento di scegliere, quindi poi se dovesse essere Gasperino Italiano aspettare?
No, lasciami dire che il silenzio stampa esprime una debolezza,
esatto,
una fragilità
anche della società che lo accetta, no? Perché insomma
no, un po' di tutti, ma ancor più dello spogliatoio, una mancanza di personalità, di leadership importante. In certi momenti quelli che hanno spalle grosse, che chiaramente hanno più esperienza e che hanno anche dei gradi riconosciuti all'interno delle dinamiche e delle gerarchie dello spogliatoio, perché sì, perché è vero, c'è il capitano, ma poi al di là del fatto che ci siano formalmente i vice, ci sono quei 4 o 5, no, che Garcia indicava come il consiglio dei saggi. Un po' di saggezza in certi momenti sarebbe servita. Quindi presentarsi, mettere la faccia, penso che avrebbe fatto bene a tutti, anche alla squadra.
Penso anche io, sono d'accordo con te totalmente. Non è che ci voleva molto, perché si poteva anche dire eventuali altre domande dei colleghi, preferiamo non parlare della partita, chiediamo solo scusa, siamo mortificati, siamo dispiaciuti.
Mi chiedo cos'è che di più avremmo potuto chiedergli. E che tipo di inquietudine e turbamento avrebbero avuto loro nel così analizzare lucidamente il momento che diciamolo pure è disastroso ormai da mesi. L'ultima partita ha aggiunto amarezza, ma poco altro, non è che mentre magari può aver aggiunto qualcosa in più in De Laurentiis, ecco, magari da un punto di vista emotivo può averlo ulteriormente scosso. Penso che per uno come lui, che come tutti i grandi capitani d'industria, no, è molto di testa, al di là di quello che si possa pensare, ma poi resta anche uno di fans. Io penso che un'altra giornataccia come quella ultima può averlo ancora più così smosso, come a dire adesso facciamo.
Adesso deve fare, allora, sì o no, per te?
Anche qui non è che ci potessero essere dubbi, però sai, ci fossero ancora delle, come immagino, delle riflessioni, delle valutazioni, non so se remore o altro, però c'è un momento nel quale il banco un po' salta, anche quello col foglietto dei conti.
Anche quello lì,
poi a un certo punto ti accorgi che tra le uscite e quello che non entra il saldo rischia di essere ancora più negativo, perché poi adesso è chiaro che nei bilanci preventivi, come succede in tutte le aziende e quindi anche nel calcio di questi tempi, si dice quanto mi costa questo progetto, ma abbiamo pagato e visto qui in questa stagione che poi più che quello che costa è quello che non entra.
Infatti è chiaro che in questo momento serve un'ancora sicura, insomma un capobranco come era Spalletti, uno che, te lo chiedo Francesco, chi è che deciderà chi resta e chi va via? Chi è che guarderà negli occhi i calciatori e dire ma tu, caro X, caro Sarnataro, caro Modugno, avete ancora voglia di restare a Napoli? Cosa c'è che non va? Volete andare via? Chi è che lo fa? Manna?
Resto dell'idea che questa sia una funzione che spetta la società.
E sono d'accordo.
Io sono dell'idea che gli allenatori debbano indicare i profili, le caratteristiche.
Però
dei calciatori,
consentimi magari di avere qualche piccola preoccupazione, perché Giovanni Manna, che sarà bravissimo, non lo conosciamo, non possiamo giudicarlo, non so se abbia, vista la giovane età e l'esperienza non lunghissima data la giovane età, a capo di una società importante come il Napoli, non abbia l'autorevolezza forse per capirlo, per chiederlo, non lo so, è una domanda che mi pongo e che ti pongo.
Ma le domande possono starci tutte, ma in questo momento non abbiamo una risposta, e ti dico di più, forse non è neanche giusto né porsela né averla la risposta, perché come più volte ho detto, secondo me Manna va accolto senza pregiudizio. Che non deve essere quello dell'età, che non deve essere quello dell'età, che non deve essere quello della sua prima esperienza, non deve essere quello della provenienza, non deve essere quello di un passato chiaramente ingombrante, okay, perché se vinci lo scudetto un anno fa è chiaro che il riferimento è sempre lo stesso. Però venendo poi a quello che più forse si interessa, secondo me è giusto che un allenatore indichi le caratteristiche, i profili dei calciatori, magari anche un nome. Cioè magari uno possa avere un'idea, però poi è la società che deve fare la squadra, è la società che deve capire, guardando negli occhi i propri calciatori, ma che idea c'hai, o per meglio dire, non che idea, quanta voglia c'hai.
Esatto, assolutamente sì. Nel salutarti, Francesco, intanto report a Castelvolturno con Lindstrom, ha effettuato terapie personalizzate in palestra per lombalgia, che è un problema di cui ogni tanto soffre. Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo, Osimhen ha svolto il lavoro di recupero per un affaticamento muscolare, per Mario Rui personalizzato in palestra. Ti chiedo, nelle indicazioni che emergono dallo spogliatoio, queste ultime due partite Calzona farà qualche cambio anche per dare un segnale alla squadra, oppure ormai questo è e questo sarà e quindi dipende dalla luna o dall'attenzione di alcuni il risultato del Napoli?
Ma con grande onestà non lo so. Non lo so, a lunedì non ne ho contezza, certo. Però con grande sincerità sarei sorpreso e aggiungo pure a cosa servirebbe. Forse magari per vedere qualcuno che fin qui si è visto poco. Ma
io, per come la vedo io, dopo Napoli-Atalanta 0-3 o anche 0-2 mi sembra, fino al primo tempo, e anche Napoli-Bologna 0-2 dopo 12 minuti, io nell'intervallo, io allenatore che cerco di dare una scossa, anche se ormai siamo davvero ai minimi termini, ne cambio 3-4, però non sono allenatore, quindi non ho la competenza.
Io penso che certe cose, qualora si facessero, indicherebbero due cose: o che ci sono, diciamo, dei, definiamoli, colpevoli, no?
E quindi
qualcuno da punire, perché poi ne prendi 11, una prestazione per balorda, e dici, oh, sti 3, sti 4 li faccio fuori.
Non puoi cambiarne 10, è chiaro.
E passerebbero per quelli che, insomma, poi ognuno li definirebbe come vuoi, no? Se capo espiatorio o altro. O significherebbe voler vedere particolarmente qualcuno. Io onestamente sto prurito di vedere particolarmente qualcuno, non ce l'ho, proprio zero.
Credo che anche i tifosi non ce l'abbia, bene, sia chiaro, era per capire come gestire le situazioni.
Però ci può stare la gestione. Vedi anche la gestione, cioè in questione il momento, no? Con le notizie dall'infermeria, tipiche da penultima giornata di campionato, quando poi ci si trascina un po' anche, quindi stanchezza, tutte le variabili possibili, e vedi come è affollata, quindi magari si sa che qualcuno sia così mezzo e sei quasi costretto a cambiare.
Vedremo. Francesco, grazie, un abbraccio, ci sentiamo in settimana, ovviamente.
A voi tutti, ciao.
Grazie
ciao.
Al nostro Francesco Modugno. Tra un po' Attilio Malena per il mercato, Massimo Filardi, ma anche Pino Tagliatella. Insomma, restate con noi, i vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi: si tratta di Conte, sì, subito, non aspettare nessuno. Poi ancora, buongiorno Dario, credo che il prossimo tecnico, dov'è il messaggio? Lo perdo, eccolo qua, del Napoli sarà Conte, solo che l'annuncio tarda perché si sta discutendo su alcuni paletti imposti dal tecnico Antonio D'Aversa. E poi ancora quest'altro amico, per me, sono allenatore, già siamo in ritardo, i giocatori si acquistano in base al progetto tecnico e alle esigenze, e l'anno scorso ci siamo mossi in notevole ritardo e quest'anno la situazione è anche più complicata per il numero di compravendite che si devono fare. Il pensiero di Gino. Intanto Massimo Filardi, ciao Massimo, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
E un tema che volevo trattare con te, tra i tanti, grazie per essere con noi innanzitutto, nelle prossime due partite sarebbe il caso o sarebbe sbagliato cambiare qualche giocatore? Io prima ne parlavo con Francesco Modugno, nell'intervallo di Napoli-Bologna ne avrei cambiati 3 o 4, poi si dice però poi quelli vanno a essere i capri espiatori, ma perché non succede, capita anche nei tornei di calcetto, e se uno gioca male o non è ispirato o non è in forma o è svagato per altri motivi viene cambiato, non penso che, insomma, deve essere, non è una mortificazione, fa parte del lavoro del calciatore, o sbaglio?
Sì, però cambia poco, abbastanza.
No, assolutamente cambia poco, per carità, ormai la situazione
guarda, l'unica cosa positiva, Dario, è che ci mancano due partite.
I tifosi sono davvero arrabbiati.
Ma io lo capisco.
Sventrati.
Però credimi, Dario, io ci sono passato, no? Dopo il vittorio del primo scudetto, il secondo scudetto, voglio dire, facciamo un finale di stagione drammatico, un po' come stanno facendo loro adesso.
Ma il Napoli era il secondo, non decimo.
No, sì, però per farti capire che per il vantaggio che avevamo fu una delusione per tutti, no? Quindi la delusione mista rabbia, giustamente fummo contestati, giustamente fummo. E chiaramente quello che si diceva è che tutti dovevano essere mandati via, quello era il mantra, no?
Sì.
E invece secondo me è un errore, no? Infatti certo. All'epoca non lo fecero questo errore, furono cambiati 4 calciatori, aiutami a dire, arrivò Alemão, Corradini, altri due adesso
Fusi, Fusi, Crippa.
Fusi è un altro, Crippa. E se pensi quel gruppo, nonostante quella delusione cocente e cosa, vinse una Coppa UEFA e un secondo, quindi vuol dire che io capisco adesso è tutto da buttare, no? E invece bisogna essere lucidi,
certo.
Secondo me questa squadra con 4 innesti, 2 difensori, 1 al posto di Zielinski e 1 al posto di Osimhen, questa squadra riuscendo a partire bene con il ritiro fatto come si deve, con un allenatore di carattere,
ecco.
che traccia una strada precisa, con regole rigide, che come uno dice A e B lo mette fuori rosa, cosa che non è stata fatta con Garcia, questa squadra secondo me può tranquillamente ritornare ai
suoi livelli.
Faccio un esempio su tutti e poi chiudo. Anguissa, no? Cioè, Anguissa quest'anno disastroso.
È un fantasma,
no?
Certo.
Un fantasma, no? Ma è un calciatore che ha delle caratteristiche talmente importanti che va recuperato, va riconfermato al mille per come la vedo io. Cioè, non bisogna farsi prendere adesso dalla rabbia, dalla delusione, perché sennò altrimenti fa errori su errori. Invece adesso ci vuole grande lucidità. Mettiamo da parte la delusione, mettiamo da parte la rabbia, guardiamo al futuro e sia chiaro, il primo giorno di tiro ci devono essere questi 4 calciatori, non il 30
agosto. Ecco, no, come a gennaio, tu dici. Serve però il condottiero, serve il tecnico nuovo, ne parliamo anche il collega Attilio Malena, Calciomercato Report, quotidiano del Sud. Ciao Attilio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Ascoltavi Massimo Filardi dall'altra parte, grande ex azzurro, e il condottiero per Attilio quale può essere, quale deve essere? Tu scrivi anche su Twitter che per Conte ci sono riaperture, torno in auge, ma insomma bisogna decidere a un certo punto però.
No, ma come abbiamo spiegato già nello scorso collegamento, il pensiero di De Laurentiis è sempre lo stesso. Noi possiamo criticarlo quanto vogliamo, per carità, critiche legittime per un'annata disastrosa, ha sciupato un capolavoro, però De Laurentiis sa che in questa fase non si può permettere determinate scommesse, sa che serve un allenatore che possa produrre il risultato immediato, serve ricostruire con un nome forte. Il cerchio si è ristretto già da ormai un mese a questa parte, nonostante poi al Napoli siano stati proposti diversi profili. Giusto per aprire e chiudere una parentesi, al Napoli è stato proposto anche il nome di Sergio Consenzao, che era un vecchio pallino lo scorso anno, ma Sergio Consenzao resta il nome in pole per il Milan. Antonio Conte resta il nome in pole position, i contatti non si sono mai di fatto interrotti in maniera definitiva. Antonio Conte, dopo aver dato l'apertura al Napoli, dopo l'apertura a sposare il progetto azzurro, si aspettava comunque dall'altra parte una chiusura da parte di De Laurentiis, che non è arrivata. Segnali non ce n'erano stati. De Laurentiis ha comunque certificato il suo gradimento per Stefano Pioli con un contratto biennale con opzione per la terza stagione, e ha mantenuto vivi i contatti per Giampiero Gasperini. Cosa è successo però in questi giorni rispetto a quanto raccontato in precedenza? Che il Napoli comunque ha ripreso i contatti per Antonio Conte. Non si parla di 10 milioni, sgombriamo il campo da ogni dubbio, perché come De Laurentiis è una persona intelligente, Antonio Conte non è uno stupido, sa benissimo che oggi in Italia 10 milioni non può dargli nessuno. Stiamo ragionando e stiamo parlando per cifre tra i 6 milioni e mezzo e i 7 milioni e mezzo. Ciò che comporta al momento questa non chiusura sono i costi che Antonio Conte rappresenterebbe, l'ingaggio e anche le varie mosse di mercato. Però i contatti restano aperti. Se oggi dovessi dare una percentuale, la percentuale sarebbe quella del 60%. E faccio notare un'altra cosa, perché il Napoli sta parlando e ha parlato col Chelsea di Lukaku, è ovvio, svelo un altro retroscena, che nelle scorse settimane Antonio Conte ha telefonato a Romero Lukaku, una chiamata di cortesia, e i due si sarebbero detti che sarebbero felici di tornare a lavorare insieme. Un altro possibile indizio.
Caro Massimo, Conte è l'uomo giusto, bisogna tentare l'affondo definitivo.
Ottimo.
O fa bene De Laurentiis a trattare sui costi e sui bonus, sugli aspetti contrattuali?
Ma questo fa parte di una trattativa, però che sia l'uomo giusto o la figura giusta non si discute proprio. Cioè, noi dobbiamo sperare che poi alla fine riescano a trovare, come dire, la quadra, no? Io capisco che costa, ma se oggi vai a vedere, devi pagare tre allenatori, sono costati quasi quanto ti può costare Conte, no?
Quello sicuramente sì. Tra l'altro c'è un messaggio per te, caro Filardi, grande stima, ma la situazione è completamente diversa dal secondo scudetto, scrive questo amico. Il Lazio per tre quarti di campionato ci ha fatto divertire, lì c'è stato un calo fisico e ci sta. Quest'anno non hanno proprio giocato, scrive Antonio. Però tu resti l'idea che più che Rifondazione, Piazza Pulita, che tra l'altro è complicatissima, no? Perché devi cedere tanti calciatori ad acquistarne, serve invece l'operazione recupero di molti azzurri che quest'anno hanno
vinto. Io ho comparato la rabbia e la delusione. No, capito. Anche quella fu una grande. Molti forse se la sono dimenticati, noi fummo anche contestati.
Come no, mi ricordo benissimo.
Giustamente.
Anche in maniera feroce, anche con delle brutte. Tutti pettegolezzi, no? Su partite vendute, camorra, eccetera.
Si disse di tutto e di più, no? Esatto. Per farti capire che nella delusione, nella rabbia, poi non bisogna commettere l'errore di buttare tutto a mare. Ecco, io questo dico. All'epoca ci fu molta lucidità, nel capire come fare per mantenere quel gruppo, come rinforzare, come ripartire, e quel Napoli ripartì subito. Perché voglio dire, vince la Coppa UEFA nell'89.
C'era Moggi, però, c'era Luciano Moggi che, al di là delle sue problematiche che ha avuto, Calciopoli, condannato, eccetera, era un dirigente molto esperto e molto.
Perciò ti dico.
Manna sarà capace di questo, caro Attilio Malena?
Manna è un dirigente preparato, però è ovvio che alla Juventus non aveva lo stesso ruolo che al Napoli. Oggi al Napoli ci mette la faccia, oggi al Napoli si gioca la carriera, oggi al Napoli ha delle grandi responsabilità che alla Juventus condivideva. Il lavoro e l'equipe societario tra Napoli e Juventus è diverso. Oggi la Juventus è più simile al Napoli, perché sportivamente parlando c'è un solo uomo al potere, che è Cristiano Giuntoli. Però Manna, per chi lo conosce, per chi ha avuto modo di interfacciarsi con lui anche ai tempi di Lugano, è un lavoratore instancabile, è un lavoratore che dedica veramente 20 ore su 24 della sua giornata al mondo del calcio, conosce tantissimi calciatori, è dentro l'ambiente di mercato, e poi chiaramente, viste le amicizie influenti, ha comunque dei consiglieri abbastanza ottimi. Credo che su questo fronte De Laurentiis abbia scelto la figura di un dirigente che abbia tanta fame e che condivida con il Napoli la stessa voglia di riscatto, perché oggi Manna è chiamato a dover dimostrare di poter camminare con le proprie gambe. Credo che questa sia una scelta interessante, intelligente, che fa capire anche che De Laurentiis abbia, diciamo, intuito parzialmente la lezione che determinate volte deve anche delegare e non poter decidere su ogni minimo virgola.
Speriamo che sia così. Attilio, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prestissimo.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Buona giornata a Attilio Malena, collega del Quotidiano del Sud dei Calcio Mercato Report. Massimo, ultimissima domanda. Il tema Kvaratskhelia, perché è chiaro che io Kvaratskhelia me lo tengo tutta la vita, però forse, anzi sicuramente, il Napoli avrebbe dovuto rinnovargli il contratto prima. Ora ci sono le sirene del PSG, sirene anche del Barcellona. Che si fa? Si chiude subito l'argomento Kvaratskhelia? Anche questo è una novità da fare?
Ma verrà rinnovato assolutamente.
Dinanzi a eventuali offerte importantissime per il Napoli e anche per il calciatore.
Ma guarda, ti posso dire come la penso io. De Laurentiis è abituato che ha sempre fatto una cessione, una plusvalenza importante, e quindi già c'è, che è Osimhen, e quindi Kvara secondo me può dare ancora tantissimo, è ancora un valore inespresso secondo me, non rischi di depavorare il suo valore, anzi lo puoi solo incrementare, no? E quindi io punterei molto su questo ragazzo, che mi sembra anche un ragazzo a posto, no? Il rinnovo di contratto lo merita, ma sono sicuro che troveranno facilmente anche l'accordo, che guadagna talmente poco che, come dire, non mi sembra difficile accontentarlo, ecco. Non è che gli devi fare 10 milioni all'anno, parliamo di 4-5 milioni che se li merita tutti, sono sicuro che De Laurentiis se lo accontenterà e punterà su questo calcio. Ti ripeto, attenzione a vendere tutti,
per carità, sono d'accordo,
perché cambiare 25 elementi è troppo veramente complicato. Diciamo che ci vogliono anni e anni,
quello è il problema, è complicatissimo
di nuovo. Guardate che il quarto posto di l'anno prossimo è complicatissimo, perché noi diamo tutto per scontato, ma la Roma con De Rossi è migliorata, la Lazio con Tudor è migliorata, Inter, Milan e Juventus ormai stanno a quei livelli, l'Atalanta è sempre una mina vagante, arriva, ci arriva sempre, la Fiorentina può essere una sorpresa, cioè attenzione, cioè, non lo diamo tutto per scontato, no? Che fare il quarto posto, no, come dire, è una cosa semplice, ma per tornare in Champions bisogna fare delle cose fatte come si deve.
Massimo, grazie sempre per il tuo intervento, grazie, un abbraccio. Grazie a Massimo Filardi, grande opinionista, secondo me, oltre che grande ex calciatore del Napoli. Tra un po' Fabio Viviani, parliamo anche di Maradona in qualche modo, e Pino Tagliatella, tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Gigi da Posillipo scrive: da togliere immediatamente il nome Maradona dallo stadio, non lo metta il nostro dio, è arrabbiatissimo questo amico. Costantino da Cesa scrive: rivoglio il primo Anghissà del 21-22, tagliati i capelli, scrive, vabbè, non penso dipende da quello. Il silenzio stampa serve a coprire l'imbarazzo di dire veramente ciò che è successo nello spogliatoio e contro la società. Saluti da Nicola da Vico Equense. Io non credo, vero amico, perché penso che sia imbarazzante la prestazione di Napoli e Bologna le ultime. Non penso che, insomma, sia un fuoco incrociato oppure un interrogatorio di spionaggio, no, è semplicemente l'incapacità di affrontare i media in quel caso. Umanamente è assolutamente legittimo e, come dire, anche comprensibile. Io però non avrei per niente consentito a squadra allenatore di non rivolgere le scuse loro e non il direttore della comunicazione Nicola Lombardo, che l'ha fatto non suo malgrado, ma insomma l'ha fatto in maniera, come dire, doverosa. Penso che il capitano e l'allenatore avrebbero potuto farlo, ma è il mio pensiero ovviamente. Intanto però salutiamo Fabio Viviani. Ciao Fabio, buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti.
Allenatore, bene, vice, grazie, del Napoli, di Reja, di un Napoli anche che a un certo punto, correggimi se sbaglio, Reja quasi rassegnò le dimissioni e consigliò il cambio con Donadoni o comunque il cambio di allenatore, perché un Napoli che non girava. Sono momenti in cui, come, che si fa per cercare di dare la scossa alla squadra, fermo restando che ormai il campionato da queste parti è finito?
Non è semplice. Quella volta Edi fece una scelta, secondo me, anche coraggiosa, perché sono pochissimi gli allenatori che suggeriscono.
Confermando il signore che è, oltre che l'amore per il Napoli.
Esatto, assolutamente sì. E a volte può essere necessario, deve essere necessario per la scossa. Credo che quest'anno per il Napoli sia pochettino più complicato, perché dico mettere una soluzione a questa stagione, perché adesso è il momento invece di fare delle scelte decise dal punto di vista della proprietà, già poter avere l'allenatore, sapere che l'allenatore, già poter sapere chi rimane, chi resta, deve essere uno dei punti assolutamente importanti per riprogrammare la stagione prossima, perché purtroppo sta andando a complicarsi una stagione dopo lo straordinario, dopo quella stagione dell'anno scorso. Abbiamo sempre detto anche con te che l'importante di una grande club è confermarsi comunque ai vertici, e questa stagione invece fa tornare indietro, secondo me, il Napoli di tanto, a doversi ricreare, a doversi ricostruire, e quindi il processo potrebbe essere un po' più lungo.
Ecco, in questo senso, poco fa ne parlavamo anche con Massimo Filardi, lui diceva, io dico anche giustamente, che non bisogna poi cedere tutti, fare piazza pulita, sarebbe un errore, bisogna essere lucidi e ripartire recuperando alcuni calciatori. Ecco, anche per te è così, anche perché altrimenti sarebbe anche un enorme lavoro da fare, no?
No, bisogna essere assolutamente lucidi e freddi, cercando di tenere conto quelle che sono state le difficoltà di questa stagione. Però tenendo conto anche quello che è stata la straordinarietà dell'anno scorso, per cui la squadra dell'anno scorso non può essere nel suo complessivo tutta sopra i propri limiti e quella di quest'anno tutta sotto i propri limiti, no, bisogna identificare i giocatori sui quali si può riprendere il discorso, che abbiano una certa napoletanità anche, sul quale si può fare affidamento nei momenti difficili. Non si può gettare la spugna e cancellare tutto, anche perché veramente se no la ricostruzione diventa complicatissima e anche con tanto tempo davanti.
È vero, in quel caso, tornando appunto all'esperienza 18-19, no, 2008-2009, se non vado errato, con Rey appunto che in qualche modo si fece da parte, De Laurentiis scelse Donadoni, non andò benissimo. In questo caso De Laurentiis deve scegliere insieme a Manna, secondo te, soprattutto chi? Un allenatore esperto o un allenatore giovane, motivato, che ha fame di successo?
Ma su queste punti non farei tanto la differenza, farei come ha sempre fatto il Napoli, va protetto l'allenatore perché sicuramente avrà bisogno di
chiunque
tempo.
Sia, dici, va blindato, sia, okay.
Chiunque suo va protetto e dargli il tempo che sarà necessario, anche se dal punto di vista dell'allenatore è meglio arrivare dopo una stagione, diciamola, disastrosa che non dopo una stagione di grande successo.
Che peggio non puoi fare, tu dici, quindi
no, capito? Non è che peggio, è che i giocatori stessi avranno sicuramente uno spirito di reazione e poi tu devi portare ovviamente le tue conoscenze, la tua credibilità. Ci sono allenatori sia giovani che esperti. Quello che secondo me il Napoli ha sempre fatto in questi anni, quando ha fatto bene, ha sempre avuto allenatori che hanno dato alla squadra un'immagine particolare, un'immagine solida o comunque un'immagine con un tipo di gioco riconoscibile. Ma Benitez, adesso magari sicuramente ne dimentico qualcuno, ma Benitez, certo. Spalletti, insomma tutti quelli che hanno fatto bene anche attraverso un gioco, e credo che il Napoli debba seguire questa idea, che non vuol dire rimanere nello stesso sistema, ma un allenatore che dia una solidità di sistema nel quale i giocatori si riconoscono, perché il Napoli ha sempre fatto bene così.
È vero. Intanto saluto anche il collega Michelangelo Iossa. Ciao Michelangelo, buongiorno.
Così, buongiorno Dario, buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Ascoltavi Fabio Viviani, al quale faccio un ultimissimo quesito rapidissimamente. Fabio, ma quindi più Gasperini che Conte, più italiano che Pioli, oppure non è questo il punto? Cioè, quale nome ti piacerebbe?
No, hai dato quattro nomi che secondo me sono tutti quattro nomi importanti, quattro nomi di allenatori sicuramente preparati, sicuramente che hanno dimostrato chi per più lungo tempo e chi per meno stagioni di saper dare un'immagine alla squadra. Ripeto, l'allenatore va protetto perché ci sarà da rifondare. No, da rifondare a me non piace rifondare, ripeto, perché la qualità della squadra non è una squadra da rifondare.
Restaurare.
Da restaurare, cioè, da ridargli una
rilanciata,
esatto. Certo. Rilanciare. E qui va dato tempo all'allenatore che arriva per poterlo fare.
È vero. Fabio, grazie davvero, un abbraccio forte,
grazie.
A presto.
Ciao.
Grazie a Fabio Viviani, ex allenatore del Napoli. Michelangelo Iossa in pieno, diciamo, emergenza traffico a Napoli.
No, sono rumori esterni, te lo fermo.
Scherzando, ti rubo per qualche minuto ai tuoi interventi eccezionali che fai alla Radiazza con Gianni Simioli sulla musica, critico musicale di altissimo livello, grande scrittore e giornalista. Michelangelo, però volevo con te in un paio di minuti chiudere con una boccata d'ossigeno che forniamo ai nostri amici ascoltatori. Tra l'altro fammi salutare i fratelli D'Ambrosio, Cristian, Oreste, che stanno seguendo, gli altri stanno seguendo Marte Sport Live. Dicevo, parlando di questi giorni di Ugo Morales, abbiamo anche intervistato, grazie a Peppe Libertino, che ha anche cantato con i fratelli Simeone, quindi un po' di Argentina, un po' di evocazioni di Maradona in giorni molto tristi per Napoli, per il Napoli.
Guarda, è stato uno tsunami di emozioni, come puoi immaginare, perché Victor Ugo Morales ha vissuto 4 giorni a Napoli, 3 dei quali di festeggiamenti completi, una specie di lungo carnevale di Buenos Aires, mi viene da dire, perché è scomodando, diciamo, i carnevali sudamericani. In questo caso veramente un abbraccio da parte di tutti i napoletani incredibile. Ti do solo la misura di questo abbraccio. Sì. Noi eravamo al training center del Napoli a Castel Volturno in mattinata con i fratelli Simeone e con Matias Oliveira, quindi due argentini e un uruguaiano, esattamente come Victor Ugo Morales, no? Che è uruguaiano di nascita e argentino di adozione. Siamo usciti dal training center e noi passeggiavamo. Victor Ugo Morales, che non è un divo del calcio, è stato fermato dai tifosi del Napoli che hanno voluto fare con lui la foto, non sapevano che era lì. E appena l'hanno visto hanno detto barillete cosmico, quindi ormai lui incarna.
Ricordiamo ai amici che non hanno ancora capito, Victor Ugo Morales, grande giornalista uruguaggio sudamericano, è colui che ha raccontato il gol del secolo,
con
barillete cosmico tra le varie definizioni, insomma
l'aquilone cosmico,
esatto, aggettivazioni per quel gol fantastico, meraviglioso, straordinario. E Morales è stato travolto dall'affetto dei napoletani, ma che cosa ha notato a Castelvolturno? Era prima di Napoli-Bologna, quindi non era tanto male.
Era prima di Napoli-Bologna, gli animi non erano così mesti, diciamo. Allora, innanzitutto è stato una 3 giorni che si è aperta con un premio, e appunto Giuseppe Libertino è andato lì proprio poco prima della consegna del premio, il premio Il Poeta del Calcio, premio in marmo bellissimo, tra l'altro realizzato dal designer Pietro Del Valle, uno dei più grandi designer italiani, che è stato consegnato negli spazi di Agora Baiano, un luogo che si è inaugurato proprio il 7 maggio con Victor Ugo Morales nel cuore dei Campi Flegrei a Quarto. Il giorno dopo invece ci siamo ritrovati appunto al training center di Castelvolturno. Beh, devo dirti che è stato anche molto bello, perché sul finire dell'allenamento i fratelli, in particolare Simeone, Giovanni Simeone, ha chiesto di poter finire l'allenamento un po' prima, quando ha saputo che c'era Victor Hugo Morales.
Vedi, è proprio un mito per gli argentini, ma anche per i napoletani, chiaro.
Anche per i napoletani, gli ha stretto la mano dicendo: sono felice di conoscere una leggenda del calcio. E Victor Hugo Morales ha detto: ma io non ho mai giocato in vita mia. Perché in realtà la cosa paradossale, o bellissima se vogliamo, è che Victor Hugo Morales, avendo raccontato il gol più bello del secolo, quello che la FIFA ha definito il gol del secolo, e lui lo dice in diretta, questa è la cosa incredibile,
vero,
che lui
vero,
dice
vero.
La giocata più memorabile.
Devo dire, lui riuscì a raccontare in maniera meravigliosa, nonostante l'emozione infinita, no? Perché quel gol incredibile, è difficile a volte trovare le parole giuste o diciamo ammantate di leggenda, come ha fatto invece lui, l'ha fatto molto bene, perché appunto il poeta del gol. Io mi raggio. Sì, prego, prego.
Tra l'altro, un'ultima battuta: il 7 maggio, quando eravamo appunto per il premio Il Poeta del Calcio, c'era Maurizio Giovanni che ha detto una cosa, secondo me, giustissima, cioè che come Omero aveva il suo Achille, in realtà il nuovo Omero del calcio, della radiocronaca, è proprio Victor Hugo Morales, che ha avuto in Diego Maradona il suo Achille, cioè è riuscito a raccontare con grande poesia una giocata che sotto gli occhi di tutti è indubbiamente la più bella di tutti i tempi.
E se Achille era semidio, anche Maradona lo era, abbiamo chiuso il cerchio, quindi siamo a posto così. Ti faccio i complimenti per tutta questa organizzazione, per aver ospitato in maniera meravigliosa Victor Hugo Morales. Grazie Michelangelo, complimenti,
grazie
alla prossima.
Grazie a voi per averlo seguito, grazie a te Dario, e complimenti per la tua trasmissione, bellissima come sempre.
Grazie, troppo buono. Grazie a Michelangelo Iossa, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live.
Eccoci tornati, molti messaggi da parte vostra. Questo amico scrive: necessaria rivoluzione totale, non li vogliamo vedere più, soprattutto i due centrali difensivi, e poi ancora un Napoli da campione d'Italia decimo in classifica. Un altro amico: penso siano situazioni veramente rare nel calcio, solo ADL poteva farci un regalo così, scrive Fabio. E poi ancora Massimo Costa scrive: Conte allenatore, ma poi Lukaku, cioè colui che ha fatto vincere la Champions lo scorso anno a Manchester City, sono un gasperinano doc e mi auguro davvero che un grande maestro di calcio approdi a Napoli. Intanto ci affidiamo alla competenza tutto tondo, ormai dirigente importante, presidente dell'Ischia ed ex azzurro, un nostro amico, finalmente con noi di nuovo, è sempre impegnato e non perché si sia diciamo non abbia accettato i nostri inviti, Pino Tagliatela. Ciao Pino, buongiorno.
Buongiorno, ciao Dario, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Posso dirti complimenti per la stagione, nonostante l'uscita di scena, no? Ormai quasi dai playoff, perché comunque l'Ischia era l'outsider della situazione.
No, ma dai, purtroppo i playoff in queste situazioni contano nulla. Praticamente era un prolungamento del campionato, era una ciliegina che volevamo mettere sulla torta, ma non ci siamo riusciti.
Esatto.
Però in linea di massima abbiamo fatto un campionato da neopromossa veramente all'altezza della categoria, quindi sono molto molto contento.
Eh sì, assolutamente, no, per dire che ieri l'Ischia ha perso un Romana calcio in maniera anche evidente,
sì,
e pesante,
sì, questo non mi è piaciuto.
No, vabbè, per dire, non è che però è stata la stagione assolutamente positiva, dobbiamo dirlo ai disattenti che magari leggono solo il risultato.
Sì, no, diciamo che senza trovare scuse ed altro, la Romana ha meritato di vincere la partita, assolutamente, però noi non abbiamo giocato per come abbiamo fatto per tutto l'anno, però ci sta in un campionato come questo sbagliare una partita, magari abbiamo sbagliato la partita, ecco, che diciamo, a nulla serviva, però magari a me serviva il fatto che potevamo fare una finale in casa davanti al nostro pubblico che ci ha supportato per tutta la stagione, e quindi ogni volta che sono venuti in trasferta spostavamo 300, 400, 500 persone dall'isola, ed è stata una bella annata, veramente bella.
Beh, però comunque complimenti, dirigente, conoscendoti sei un dirigente di altissimo valore umano ma anche di grande competenza. In questo senso ti coinvolgo sul disastro Napoli, perché ti chiedo, tu hai vissuto anche stagioni molto dure in maglia azzurra,
anche peggio,
no? Con la retrocessione terribile.
Diciamo che quando poi succede che cambi allenatore una volta, due, tre, ti rendi conto che sono quelle stagioni veramente negative.
Segnate, possiamo dire. No?
Sì, è tutto frutto della non diciamo preparazione all'annata. Dopo la sbornia della grandissima annata dello scorso campionato, il Napoli si è fatto trovare impreparato. Purtroppo è successo, sinceramente non me l'aspettavo, perché una società come il Napoli che ha tutti gli strumenti per essere una delle società migliori d'Europa, al di là del fatturato, al di là che ha tutti i conti a posto, però c'è anche l'organizzazione sportiva, l'organizzazione societaria che è fondamentale, e questo credo che quest'anno il Napoli abbia pagato tutto questo, la non programmazione fatta dopo un'annata straordinaria con la vittoria dello scudetto.
Sì, infatti un errore dopo l'altro, come un po' il 97-98. Io infatti volevo chiederti, prima di parlare un attimo del futuro, dal punto di vista dei calciatori, eri un calciatore all'epoca, ci riferiamo alla brutta retrocessione del 97-98, ovviamente le contestazioni, difficoltà, no, a reagire a una caduta a picco di quel Napoli, con tanti cambi tecnici, 4 allenatori, 2 o 3 vari dirigenti. Ecco, dal punto di vista dei calciatori, tu credi che il Napoli debba provare a recuperarne diversi? Deve guardarli in faccia a quattro occhi e dire vuoi restare o non vuoi restare, ancora le motivazioni giuste? Si svuota qualcosa per cui è ormai irreversibile e devi andare via in alcuni casi? Che succede? Come si gestiscono queste cose complicate?
Ma guarda, non sono poi tanto complicate, credo. Okay. L'importante è avere le idee chiare, fare un programma e dire come stanno le cose, nel senso che cosa
si cancellano queste scorie.
Certo, quando uno non è professionista le scorie si cancellano. Mi ricordo che abbiamo giocato tutti abbiamo avuto il nostro momento di contestazione, certo. Basta fare, poi soprattutto a Napoli, ragazzi, non scherziamo, Napoli,
soprattutto con i napoletani, poi purtroppo
è fantastica. Napoli, basta che fai una partita fatta bene e dimostri che hai voglia di indossare quella maglia e di fare bene per la tua squadra e ti portano in cielo. Quindi a Napoli è molto più semplice uscire da questa situazione particolare, però ed è giusto che i tifosi debbano sapere qual è la programmazione, che cosa si fa, si rifonda, allora si rifonda oppure si riparte. Io sinceramente, con un gruppo così che è importante, gruppo calciatori, pacchetto calciatori che a Napoli è un gruppo importante, cercherei di salvare, diciamo, la base, quella là proprio fondamentale, e poi fai qualche innesto bello, fresco, che ha voglia di fare bene, e poi ci vuole una guida importante, quello sicuramente.
Quindi queste scorie, questa negatività, questa insicurezza, questo scoramento anche che un calciatore può aver avuto quest'anno, se ovviamente vuole restare a Napoli, può essere cancellato col progetto giusto.
Ti faccio un esempio.
Sì.
L'anno 94-95,
sì.
Anche il 94 se non sbaglio, con Massimo Tarantino,
sì.
Che aveva problemi di contestazione, anzi non, con Bosco, 94-95.
Tarantella, allora, Tarantella. Lo chiamava Bosco.
Venne Bosco e praticamente anche ebbe all'inizio un po' di problemi e cambiò tutto, perché lì l'allenatore di esperienza,
ecco,
un grande comunicatore, ti danno una carica incredibile. Quindi noi andammo in campo, più che Massimo e anche io, però dopo una partita, in cima in casa col Bari 3-0, c'eravamo tutti eroi. Quindi basta poco, basta avere la guida giusta. Quindi l'importante è scegliere la persona giusta che ti sa anche parlare con il calciatore, il momento particolare, perché i momenti particolari i calciatori li passano tutti in una carriera, una volta, due volte, tre volte, ci sta. Però è tutto il modo di affrontarlo, di saper reagire. E soprattutto, come ho detto, ci vuole la guida è importante. Ho fatto l'esempio di Bosco con noi, perché per noi era un faro, no?
Certo.
un punto di riferimento. È uno così che usciva e diceva, no, i ragazzi sono bravi, Tagliatella nel nazionale, Tarantella diventa... Cioè, quindi ti dà quella carica fondamentale. E i tifosi praticamente dopo una partita erano tutti con noi, quindi io non mi preoccuperei tanto dell'ambiente, okay. Mi preoccuperei di più nell'organizzazione.
Certo. Ma infatti guarda, hai anticipato l'altra domanda che ti avrei fatto prima di salutarti, e cioè serve la guida esperta, serve Antonio Conte, Allegri, Pioli, o serve, a parte il progetto che è fondamentale, come dicevamo insieme, serve invece l'allenatore giusto? In questa fase è meglio affidarsi all'esperienza, al Gasperini, al Pioli, al Conte, oppure no?
Guarda, non serve solo l'allenatore, serve anche una dirigenza all'altezza, serve anche un punto di riferimento per i calciatori, un direttore sportivo diciamo di grandissimo spessore, e ci vogliono anche dei dirigenti importanti vicino alla squadra, perché la squadra ha bisogno di tante cose, perché sono esseri umani, non sono robot. Magari adesso, l'anno scorso, di questi tempi erano tutti supereroi. Sì. Oggi sono tutti è il contrario.
Inverso,
e quindi
sì,
ci deve essere equilibrio. Per l'amor di Dio, si è fatta una bruttissima stagione, però a differenza del che ogni tanto prendono la nostra situazione è disastrata in tutto, società, di tutte
le Serie B, Serie B, il Napoli in Serie B.
La squadra era non era all'altezza di questi nomi, diciamo che se tu li metti questi sono forti. Noi sì, eravamo una buona squadra, potevamo anche salvarci, però eravamo una squadra che non aveva società, non aveva niente. Qui c'è società, c'è tutto, bisogna riorganizzare un pochettino l'assetto societario e soprattutto scegliere un allenatore veramente importante, oppure scegliere un allenatore giovane, forte, che praticamente ti fa giocare talmente bene alla squadra, perché ce ne sono di allenatori bravi. Io ce n'ho una Ischia, magari glielo prendo.
Enrico Buonocore, ex azzurro, grande fantasia, grande talento, esatto, riuscito a sbocciare, esatto, in azzurro. Infatti stavo per fare il giochino con te.
È un allenatore veramente, ecco, trovare un, io l'ho trovato, l'ho preso e vai, cioè gli ho affidato la squadra e in due anni questo mi ha portato quasi in Serie C, quindi diciamo nel nostro piccolo, ecco. Però delle volte si possono fare, ecco, in Napoli ha anche questa forza di poter fare una sfida del genere,
certo,
basta parlare, comunicare con la gente, ragazzi, si è vinto lo scudetto, adesso ci vogliono 2, 3 anni o 4 anni per riprovare a vincerlo, la gente è tranquilla, viene allo stadio, ti
chiarezza,
soprattutto le persone giuste al posto giusto.
Al volo proprio per giocare stavolta, Pino, perché tutte cose molto interessanti, condivisibili, ma chi ti piacerebbe vedere sulla panchina del Napoli, così come gioco, da tifoso in questo caso?
Ma non lo so, a me mi piacciono gli allenatori che fanno giocare bene la squadra.
Quindi italiano, quindi non so, Gasperini, piuttosto che...
Cioè, non lo so, a me piacerebbe un ala De Zerbi, sinceramente.
Okay,
mi piace
okay.
La squadra come il Napoli, e come la faceva giocare anche Spalletti, come la fece giocare Sarri. Ragazzi, il bel gioco, cioè quando ti vai a vedere una partita e vedi il bel gioco, io penso che quella è l'essenza del calcio.
Sono d'accordo con te. Caro Pino, è un grandissimo piacere averti avuto ospite e aver parlato con te di calcio.
Mio.
Spero di farlo quanto prima ancora. Un abbraccio forte e viva l'Ischia.
A te, Dario,
e viva Ischia.
Bene, forza Napoli sempre. Ragazzi, tenete duro, non vi preoccupate, Napoli ritornerà alla grande.
Beh, grande Pino. Grazie a Pino Della Tela, grazie davvero di cuore. Un abbraccio fortissimo da me, da Radio Marte. Chissà che non possa avere un futuro nel Napoli dirigente. Io lo spero, perché conosco lo spessore enorme della persona, anche la competenza e l'amore che ha per Napoli. Pino Della Tela, ci fermiamo. Arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani. Da parte mia, Dario Sanatale, è tutto. Grazie a Gigi Soriani, grazie a voi per averci seguito questa sera 20:21 con Francesco Marciano, Marte Sport Live della sera. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.